tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Are you ready?
Go. Questo è
The Rock Show.
Let me hear you say
The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Let's go.
E allora buon pomeriggio, 15:02:47 secondi, venerdì 29 aprile. Questo è il The Rock Show, edizione speciale del pomeriggio. Io sono il Dottor Cole, in vostra compagnia fino alle ore 17. Con me il super mega direttore artistico di Radio Rock, il pronipote illegittimo di Guglielmo Marconi, quello che ha portato la radio a Roma, lo speaker che sveglia la capitale, Emilio Pappagallo.
Ma sei diventato bravissimo, Roberto, cioè ci vuoi rubare il lavoro a tutti oggi. Vabbè, allora dai ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, edizione speciale del The Rock Show. Oggi andiamo in onda di pomeriggio eccezionalmente, perché? Perché c'è un ospite, ve lo stiamo dicendo che c'è un ospite, non vi abbiamo detto chi, non vi abbiamo svelato il nome, ma adesso se vi sintonizzate sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV, oppure se ci guardate in streaming video anche su Twitch, già lo avrete naturalmente riconosciuto. Diamo quindi il buongiorno, è tornato, e così ce l'aveva promesso ed è tornato, è passato qualche annetto, ma insomma ci siamo. Diamo il ben ritrovato e ben tornato a Carlo Verdone. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Tutto
innanzitutto
bene.
Tutto
ciao.
Bene,
ci rivediamo dopo la bellezza di 12 anni.
12 anni, ecco, la prossima te lo dico.
Sono venuto qua per promuovere Io Loro e Lara.
Ecco,
avevamo dei risultati notevolissimi, quindi ero venuto rilassato, tranquillo, e avevo portato anche una piccola compilation che non era niente male.
Sì, ma mi ricordo che mi hai portato proprio un CD.
Ma mettete perdono, andatevene via.
Esattamente. Evidentemente, che è cosa che diranno anche oggi, perché no, ci hai portato altra musica spettacolare. Parleremo di musica.
Io ho preso la mia pennetta, mi pare 9-10 brani, l'ho presi a cavolo,
beh.
E io l'ho copiati e ho detto mettete questi.
Pensa se li prendevi scegliendoli accuratamente.
No, una pennetta di 100 brani, quindi sono 9-10.
Vediamo quello che capita, tra poco li scopriremo insieme, non vi sveliamo niente, vi dico soltanto che ci sono classici, ci sono cose più recenti, ce n'è per tutti i gusti e dopo diciamo...
La musica che piace a me, ma io spero che piaccia anche a voi, insomma.
Io se ne sono assolutamente
molto
convinto,
varia,
caro. Sai, caro Roberto, che 12 anni fa, quando abbiamo fatto questa bellissima chiacchierata con Carlo, io a un certo punto cercavo di fargli delle domande, faccio anch'io l'aneddoto, no? Racconto anch'io, non all'altezza di Carlo, però insomma racconto che 12 anni fa ho conosciuto il mio mito, da fan numero uno, mi permetto di dire, ho avuto la possibilità di chiacchierare in diretta con Carlo Verdone, che promuoveva Io Loro e Lara. Allora io provavo a fargli delle domande su Io Loro e Lara, lui mi diceva ma non parliamo di Io Loro, mettiamo la musica rock, che a me piace.
Non ne potevo più del film, del cinema. Guarda.
Va bene, oggi parliamo anche e soprattutto di musica, partendo subito dai Morphine, dalla prima scelta musicale.
Sì, io ho scelto questo Super Sex perché è un brano che ricorda uno dei film che il pubblico ama in maniera particolare, che è Viaggi di nozze, ed è il momento in cui io e Claudia balliamo dentro la stanza dell'hotel di Firenze e lei fa tutto il cambio di vestiti per vedere se così mi piace, sì. Se così
è tardi, vatta a cambiare, ti voglio vedere in un certo modo stasera, vai.
Ecco, ti voglio vedere in un certo modo. E quindi Super Sex dei Morphine, grandissimo gruppo.
Bene, la ascoltiamo, poi magari diciamo anche altre due parole sui Morphine, che insomma hanno avuto una vita purtroppo troncata dalla morte nel 99, lo ricordavamo fuori onda mentre aspettando di entrare in
io
diretta.
Ero, io ero online.
E tu eri a Palestrina?
Io ero a Palestrina, era il 99, e il povero Mark Sandman improvvisamente ha avuto un infarto. Ero stato invitato da lui, perché lui sapeva che avevo preso 5-6 brani dei Morphine per il film, voleva in qualche modo ringraziarmi. Quindi io sono andato là con molto entusiasmo,
certo.
E sono tornato a casa veramente distrutto, perché è stata una scena veramente che mi ha traumatizzato. Era una persona anche molto, molto simpatica, molto gentile, quindi l'avevo conosciuto prima nel camerino E poi...
Purtroppo è stata una cosa assolutamente inevitabile, diciamo così, non arginabile.
Non sembrava, eppure gli è partita la pompa.
Eh sì, ascoltiamoli insieme, dai Carlo, i Morfine di Super Sex. Dai, lanciala tua.
Super Sex dei Morfine. Basso, batteria e sax e basta.
Solo i cultori veri del rock sanno che Mark Sandman suonava il basso con due sole corde, il mi e il la. E la cosa interessante, ora volevo sentire anche che ne pensa Carlo, ovviamente. Durante l'intervista Mark Sandman dice: a me basta una corda sola, in realtà ne ho messa un'altra per creare un po' di difficoltà, nulla di più.
Era fantastico, veramente. Un gruppo che fa questo tipo di musica ha un grande sound, proprio nell'anima, perché lui ha un basso a due corde e riesce anche qualche volta a fare basso e svisare anche un pochino, quindi
trasformava il basso in chitarra, no?
È veramente incredibile. Il sassofonista spesso suona con due sax diversi, uno più baritonale, l'altro più acuto, e quindi veniva fuori. Poi lui aveva una bella voce, una faccia un po' da killer, che non era male,
non ci stava male,
ex tassista americano, poi
ignorante come quello,
pescatore,
ma proprio musica indie fantastica.
Sì, un gruppo, devo dire, che poi è andata purtroppo come è andata, con Mark Sandman morto nel 99 sul palco, che se vogliamo è la morte più bella per un artista, magari non così presto, ecco, non così giovane, perché lui poi è altro anche molto giovane.
Guarda che noi siamo usciti
47 anni.
Noi siamo usciti, non capivamo più niente, cioè sembrava uno scherzo, sembrava una cosa teatrale.
Certo.
Non riusciamo a realizzare. Io sono tornato a casa che non ci ho dormito la notte, dico, ma
lo credo,
non
sì,
è
sì.
possibile.
Sì, è stata veramente traumatica, me lo ricordo, nel 99. Intanto qua, vabbè, arrivano un sacco di messaggi.
Che dicono?
Io vi amo, grande Carlo, scrive Ia, Emanuele, Carlo Verdone sindaco, dai Carlo, vi amo più di mia moglie, poi non sentire la voce, sì, ti avvicina tipo, Carlo al microfono, sì. Ti vogliono sentire meglio, mamma mia che ospite oggi, il grande batterista rock Carlo Verdone, dai.
Grande è una parolona.
E poi questo
batteristino,
questo basso sodomizzato, va bene, che c'è il maestro lì e non mi dite niente, terribile. Poi ci sono le voci, i nostri ascoltatori, sapevo che avrebbe iniziato con i Morfine. Io ero all'ultimo concerto di Mark Sandman e come abbiamo detto anche Carlo c'era, era lì presente. Tra l'altro, insomma, i Morfine, che ripeto, sono un gruppo sottovalutato ma conosciuto in Italia grazie proprio a te, nel senso che quella scena è rimasta indimenticabile.
L'avete conosciuti grazie a me e io l'ho conosciuti grazie a un bravo ragazzo che lavorava in un negozio di dischi a Corso Vittorio, che mi dava sempre delle dritte, aveva un grande orecchio, una grande cultura, e mi diceva: senti, questi non sono male per niente, non li conosce nessuno. Andavo a casa, sentivo questo gruppo, tornavo a comprarne altri due del gruppo, dico, fantastici. Ho detto: questi li metto, dicono, il film,
certo.
Meritano, fallo, perché sono indipendenti, non sono ricchi, non sono ancora conosciuti, in Italia non li conosce nessuno. Ecco, quindi praticamente i Morfini in Italia grazie a Viaggi di Nozze.
Tra l'altro volevo chiederti, ricollegandomi anche al messaggio di qualcuno che scrive, Andrea, che scrive, mi sono sintonizzato adesso, mitico Carlo, ricordo l'intervista di anni fa, ricordo che poi lui disse che la sua collezione di dischi superava quella di Radio Rock.
No, non è possibile.
Però tu continui a comprare dischi, hai una collezione...
Ma continuano a regalarmi, io non li compro più. Non li compro più.
Sai più dove metterli praticamente, rischi.
No, non li
ma
compro più.
Ti piace anche, vabbè, hai visto, ho visto che dalla tua playlist
li regalano oggi lui per ringraziarmi.
Roberto
per ringraziarmi mi ha detto: sai, per il disturbo ho pensato, ma regalo 3 long play in più un 45G, tutte cose molto vintage. Ho detto: ma non dovevi, ma no, ma per carità, tutti fanno così. E quindi praticamente mi sto rifacendo una seconda collezione di dischi grazie ai regali. Quindi compro più niente.
Però continuano ad arrivare i dischi. Non compri più niente, però dopo lo sentiremo. Ci hai portato anche musica molto più recente, insomma, degli ultimi anni.
Io ho messo musica che mi piace.
Che mi sembra la cosa
che volevo condividere con gli ascoltatori. Sì. Dai, partiamo con Temple of the Dog. Che è un gruppo formato da grande Chris Cornell. E qua canta Hunger Strike insieme al grandissimo Eddie Vedder.
Ecco, dai, ascoltiamola
troppo,
insieme.
Troppo bella questa canzone.
Meraviglia, qui è una scelta che tocca il cuore gli ascoltatori di Radio Rock. Quindi Temple of the Dog, Hunger Strike, scelta da Carlo Verdone nella playlist di Carlo Verdone DJ oggi a Radio Rock. Tornando a trovarci. Already overfilled. Yeah.
chiedesse quale sostantivo io associo al tuo nome, quello che mi viene in mente è la parola stupore, perché ne parli spessissimo dello stupore, ne parli te nei libri, ne parli te nelle interviste, ne parlava tuo padre nei libri che ho avuto l'onore di leggere. Penso per esempio a Moccoletti Romani, come alle poesie di in Sabina, ai versetti di Cantalupo in Sabina. Ora, quindi la domanda che mi viene da farti è: hai 5 dischi, 4-5 dischi che ti hanno davvero stupito, che ti hanno provocato stupore?
Tosta questa. Proviamo. Allora, diciamo che quando uscì Are You Experience di Jimi Hendrix, rimasi veramente senza fiato, quindi quello è uno.
Messo pure ovviamente nella fine del libro La casa sopra i portici. Sì.
Allora, poi Abbey Road dei Beatles, quando l'ascoltai, per me è il più bello di tutti, supera anche Sgt. Pepper, quindi Abbey Road dei Beatles. Poi direi Tommy degli Who. Tommy, se lo riascoltiamo, è fantastico.
Sì.
Non è solo un chitarrista, è un grande compositore, Pete Townshend. Poi il numero 2 delle Zeppelin, Led Zeppelin 2, e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Mi vengono in mente questi, però
hai fatto una top 5, mica da ridere.
Però potrei dire ragazzi, anche altri, nulla. Però adesso detti così, che detti al volo.
Però sai, questo è il momento in cui io ti dico che questo è il momento, Roberto, ti rubo una domanda in cui ti dico che tu dovresti tornare più spesso e dovresti non ci hai pensato di fare una trasmissione in radio con
invitatemi.
No, ti invitiamo.
Fatemi un
l'invito è già ufficiale.
Un contrattino.
Guarda,
piccolo.
Non ci provocare.
Un rimborso spese.
No, guarda, attenzione, l'hai detto, Carlo, l'hai detto.
C'è rimborso spese.
Lo troviamo, rimborso spese.
La benzina.
Abbiamo anche il direttore che in alcune situazioni esce, va a comprare il panino, faccio con la mortadella
tutto io.
E lo porta.
Carlo, ti preparo tutto qua, t'apparecchio. Tra l'altro tu hai girato Pete Townshend, se non sbaglio, proprio nel tuo libro, in uno dei tuoi due libri, La casa sopra i portici, credo, c'è una foto autografata da Pete Townshend a te.
Sì, perché è un capitolo in cui parlo della musica, parlo dell'importanza della musica, di condividerla, di quanto è stato importante averla condivisa con mio figlio, che è diventato lui adesso, fa un altro lavoro, è un funzionario nelle istituzioni, però lui è un bravo chitarrista, un bravo bluesman, quindi però ha iniziato ad appassionarsi alla chitarra grazie a tutti i suggerimenti che gli ha dato il padre. Veniva da me e gli dicevo: ascolta questo Hendrix, ascolta questo Clapton, ascolta questo Jimmy Page, ascolta, e piano piano in tempi anche molto rapidi ha cominciato a studiare le scale, e una predisposizione. Quindi
senti Carlo, a proposito degli Who, se ti dico questa frase: you are the best drummer in the world, cosa pensi?
You are the best drummer in the world.
Ti aiuto con un anno: 1972, televisore.
1972 televisore.
Gli ascolteremo dopo, tra l'altro.
È un aneddoto fantastico, ora ti torna in mente. Di Carlo che va a vedere il concerto.
Sì, da Corsetti sotto andammo a rompere le scatole agli U, che avevano fatto il concerto, si erano esibiti al Palasport a Roma. Sì. Tornarono da Corsetti a dormire, che è là vicino al Palasport, e un mio amico praticamente voleva l'autografo, eravamo in 3-4, cominciò a urlare verso una finestra, che non si sapeva se era la finestra dove dormivano loro: Akit, autografo, you are the best drummer in the world, oh, sei più grande, you are the greatest. A un certo punto, da 20 minuti, si apre una finestra e parte in televisore contro di lui, ma anche contro di noi. L'abbiamo schivato veramente per qualche millimetro.
Cioè, ha preso il televisore della camera e l'ha buttato di sotto.
L'ha distrutto, che poi all'epoca i televisori erano pesanti, non erano quelli
tubo catodico.
Tubo catodico. Sì, no, fu una serata fantastica quella, per carità.
Senti Carlo, leggiamo un po' di messaggi, un rullo di messaggi. Certo. Allora, aspetta, me lo dico al gruppo. Qui arrivano 200.000 messaggi e non abbiamo detto nulla noi, prima. L'abbiamo svelato adesso perché era una sorpresa. Dovrei lavorare, ma come si fa? Carlo spacca. Carletto mio, Core di Roma, scrive Giordano. Oh, voglio salutare anche Daniel Cole, che è in ascolto in questo momento, il figliolo del dottor Cole. Poi c'è, sentiamo ancora un po' di messaggi, anche
Carlo
audio.
Dog, voglio Carlo Verdone radio tutti i giorni.
Tutti i giorni ti vogliono.
Ma questo
qua,
è un amante di Chris Cornell.
Penso proprio di sì. Duetto strepitoso.
Ragazzi,
tra lui
buon
e di
pomeriggio, grande.
Ciao, Dario.
Carlo Verdone, se mi metti Tenacious D, l'infarto mi vi ha messo un accordo.
Ecco, Tenacious D vuole ascoltare questo amico. Sara dice: scelta meravigliosa, grande Carlo. Ovviamente non c'erano dubbi che la scaletta proposta da Carlo sarebbe stata estremamente di buon gusto. Sei un grande, scrive Francesca. Omar, grande Carlo Verdone.
Ringrazio tutti con tanto affetto.
Potrei stare tutto il tempo a leggere i messaggi che arrivano, poi magari leggiamo.
Anche io voglio bene tanto a loro, perché sono la mia benzina, quindi per carità.
Carlo, con cosa continuiamo?
Ma io direi con il chitarrista, che fra l'altro è anche mio amico, perché sì, ci conosciamo, e lo vado spesso a trovare quando fa qualche concerto, non so, in Germania, in Francia, in Belgio, in Spagna, lo vado a trovare, anche quando che è Joe Bonamassa è un grandissimo chitarrista, è uno dei, secondo me, insieme con Walter Trout, a livello di blues, rock blues, è il migliore. E quindi un omaggio al mio amico Joe con Self Inflicted Wounds.
Meraviglioso, ascoltiamola.
È un bellissimo brano tratto dal suo LP Redemption.
Bene, di qualche anno fa. Joe Bonamassa, che tra l'altro è abbastanza giovane, voglio dire.
È 77.
È più piccolo di me, quindi è giovanissimo. È un anno meno di me, quindi è nel fiore degli anni. Ed è però ha fatto tipo 200.000 di, cioè avrà fatto nel...
Fa quello che può fare, perché ha capito che...
Giustamente.
L'unica cosa, poverello, sì, ha difficoltà a pochissime chitarre, ce n'ha solo 300. Quindi non sa quale usare.
Perché siamo
poi
diventati amici, perché siamo tutti e due affezionati di Lotus. E quindi è stato argomento, e tu ce l'hai avuta l'Esprit, certo, e tu ce l'hai avuta l'Europa, e tu ce l'hai avuta la Elan, ma quale, la Elan col motore giapponese o la Elan originale? La Evora ce l'hai avuta, alla fine avevamo le macchine, le Lotus col colore uguale. Questa è una cosa che ci ha unito molto.
E quindi belle queste conversazioni, no, tecniche su temi. Va bene, senti, ascoltiamola, va, Joe Bonamassa, e poi torniamo con Carlo Verdone a chiacchierare insieme.
Sentiamoci sta chitarra, dai.
Vai con sta chitarra, ringrazio anche gli amici di NSL TV, canale 74. Ciao Ludo, ciao all'editore di NSL, Cristian Lelli, che fa questo programma che si chiama Zara 87, e vuole un saluto da Carlo Verdone a Zara 87, ma giustamente mi ha detto, mi devi far salutare da Carlo.
Zara 87,
sì, no, è un, no, è il nome del programma televisivo, è un programma...
Pensavo fosse in taxi,
sì, 87. Sì, perché è giocato tutto sui taxi, praticamente. Vabbè, poi ti racconto.
Zara 87, te amo, sei troppo forte. Dai,
bene, andiamo avanti con Joe Bonamassa.
Oh, trust in me.
Rock Podcast.
The Rock Show. Allora Carlo, io ho visto qualche giorno fa il reportage di Ernesto Assante su Repubblica che racconta il viaggio che ha fatto a Monaco, l'incontro che ha avuto proprio con Joe.
Scusa Roberto, ti interrompo, no, giusto soltanto per dire, sono le 15.36, anche se ha detto il morning show di Radio Rock, perché di solito noi andiamo in onda al mattino. Io sono Emilio Pappagallo, con me c'è Roberto Golla e super ospite di oggi Carlo Verdone. No, ricordiamolo perché magari c'è qualcuno che si è sintonizzato in questi ultimi minuti e quindi dice: ma che sta succedendo a Radio Rock? C'è Carlo Verdone, okay. C'è Carlo Verdone che sta scegliendo la musica. Scusa, ti ho interrotto, vai avanti.
Allora, stavo dicendo questo, che ho visto il reportage in cui si racconta questo incontro nel backstage del concerto di Monaco di Joe Bonamassa, tra appunto te, Carlo e Joe Bonamassa. La cosa che mi ha veramente impressionato e mi ha fatto sorridere, ho detto: toh, guarda, la prima volta che vedo Carlo non nel ruolo di idolo, ma nel ruolo di fan. Eri emozionato nel parlare con
Roberto,
Joe Bonamassa.
Io vivo da fan, è stata la mia salvezza. Cioè, io non mi sono mai sentito un personaggio, non mi sono mai sentito arrivato, non mi sono sempre in discussione. Mi rimetto sempre un'altra volta a continuare la corsa, a riprenderla, e dico sempre: ce la farò, speriamo. Però io vivo da fan, sono fan dei grandi talenti, e questo mi fa sentire una persona normale, no quello che è importante, le cose. Poi sono felice di far ridere la gente, di fargli apprezzare alcune cose che ho fatto. Però per me, per esempio, la rock star o il grande attore o il grande regista, per me sono veramente delle star, perché mi hanno arricchito la giovinezza, mi hanno arricchito la mia vita. Per esempio, casa mia non sembra la casa di un attore, sembra la casa di un produttore, che ne so, discografico. C'è l'autografo di Pete Townsend,
ho visto pieno di fotografie, di autografi
di Jimmy Page, Robert Plant, David Gilmour, David Bowie, David Sylvian, Robert Fripp.
Beh, poi magari ci racconti qualche aneddoto di qualche incontro con queste rockstar.
No, più che altro io la curiosità, sai, che avevo è se si può dire, se ti va di condividerlo con noi, è qual è che, al di là della grandezza, no, di questi nomi, perché chiaramente se uno è fan è perché sono dei grandi artisti, grandi musicisti, c'è qualcuno che ti ha sorpreso positivamente dal punto di vista umano, cioè con cui ti sei trovato particolarmente bene, e qualcuno che invece ti ha un po' deluso perché magari era un po' scostante, era un po' arrogante, tra quelli che hai avuto modo di incontrare, che sono stati tanti?
Ma devo
se
dire,
c'è stato,
il più difficile è stato David Sylvian, perché David Sylvian è una persona che adesso non canta più, però ha vissuto nell'ombra, più nell'ombra che nella luce. Sì. Io lo adoro David Sylvian, lo adoro anche se non fa più niente. Però tante volte volevo parlargli di più, ma sentivo che lui non gli andava di parlare. Oh. E quindi perché? Perché dopo ogni concerto entrava in una zona d'ombra, di depressione, di stanchezza, che non aveva voglia. Io ho chiesto a Sylvian tanti brani per alcuni miei film. Sì, si cominciava a parlare, poi piano piano sentivo che non è che non c'era feeling, non gli andava proprio, ma era proprio una persona con qualche tormento dentro. Quindi certo, con lui è stato difficile. È meraviglioso è stato con David Gilmour, quando l'ho incontrato a casa della mia sceneggiatrice Francesca Marciano, quando l'ho incontrato all'Indos in Grecia e ci siamo conosciuti per la prima volta. Il più simpatico di tutti è stato Robert Plant e Jimmy Page. Veramente non mi aspettavo che mi concedessero 40 minuti di intervista.
Ricordiamo però che Jimmy Page non ti aveva dato una canzone.
Però mi ha
detto,
non mi ha dato Don't Leave Me This Way, insieme con Coverdale. E lui dopo l'intervista mi ha detto: guarda, la prossima volta ti do, questo è il mio ufficio, scrivi la mia segretaria e io ti do tutto quello che vuoi.
C'è stato un equivoco. Dove la volevi mettere tu?
Io la volevo mettere al scena. Posto di Heartbeat di David Sylvian, in Perdiamoci di Vista, quando lei nuota nella piscina di notte. Io ho scelto Don't Leave Me This Way di Jimmy Page e David Coverdale. Poi alla fine la risposta di Page è stata no, invece quella di Coverdale è stata sì, e a quel punto ho deviato su una bellissima canzone, certo, di Sakamoto e David Sylvia, che era Heartbeat.
È stupendo quel momento,
forse, te dico la verità, forse ci sta anche.
E infatti io ti stavo per domandare questa cosa, poi lanciamo Joe Cocker, la prossima tua scelta musicale. Ti stavo per dire, c'è un'altra scelta, una cosa che tu assolutamente volevi e che non sei riuscito a ottenere per un film, per questioni richieste spropositate oppure rifiuti totali galattici?
Quando iniziavo Un Sacco Bello, il bullo usciva dalla doccia, sì, per quella vestizione con l'oatta, le cose, la Polonia, io avevo scelto come brano il brano che mi aveva ispirato la scrittura di quella scena iniziale, che era Train Time dei Cream. Dissi a Sergio Leone di contattare la Polydor per vedere sto Train Time, che poi è armonica e Ginger Baker alle spazio, alla batteria, sì, e la voce, è un brano fantastico. E questi hanno chiesto una cifra talmente assurda che Sergio Leone mi rispose in una maniera che non posso dire.
Immaginiamo.
Ma guarda, quale rock show veramente puoi dire quello che vuoi, tranquillo.
Sì. Già, famo fa Ennio. E allora è Morricone. Che si adattò a rifare una
e anche qua dice la facciamo fa Ennio, come dire, la facciamo fa a uno che ci abbiamo qua di passaggio.
Niente, uno di passare, allora,
no. No, però volevo dirti, invece al contrario, c'è un pezzo che tu non ce lo vedevi in quella scena là, ti sei dovuto un po' accontentare nel mettercelo, invece poi riguardando la scena dice, ma è venuto proprio bene invece con questa canzone qua, se c'era una che magari non era stata pensata, ecco, per quella scena lì.
No, non c'è, perché tutte quelle che metto non le scelgo io,
quindi
no, ci mancherebbe altro. No, io non metterei mai una cosa
che non ti convince appieno.
No, mi chiede il produttore o mi chiede, certo, un'altra. No, quello che scelgo e quello che sentite l'ho scelto io e l'ho voluto io.
Certo. Tra l'altro, capitato. Qualcuno scrive: Bonamassa, tra l'altro, ha suonato con Pino Daniele e mette anche un cuore. Poi, Carlo, ci sono tantissimi messaggi.
Pino Daniele si arrabbiò,
sì,
perché io lo vidi poco prima che poverino se ne andasse via, e disse: come sei trovato con Joe Bonamassa? Qua lui mi disse: qua ci sta un chitarrista solo, si chiama Jeff Beck. Dico: perché? Che ti ha fatto Bonamassa? Famo sempre il corso delle macchine. Cioè, perché per lui Bonamassa correva troppo e lui non gliela faceva correre come Bonamassa. Allora, certo, lo odiava perché era troppo veloce. E allora lui preferiva Jeff Beck che, certo, è inarrivabile per quei suoni, capito? Ma certo, in realtà si è messo in competizione con Bonamassa.
Va bene, allora qua vediamo ancora, insomma, vabbè, Carlo, come faceva quella canzone di Hendrix? Se non ricordo male, Carlo, era il mitico concerto dell'Isola di Wight. Scrive qualcun altro, c'eri all'Isola di Wight?
All'Isola di
Wight, t'hanno visto all'Isola di Wight? Dice,
no,
era Nart, non era lui.
No.
Carlo,
francamente,
uno gli somiglia.
Mi sarebbe piaciuto tanto, però non ci sono mai stati.
Però Yu che tu hai, per esempio, Yu che tu hai ricordato prima, 72, beh, l'avevi già visti nel 67 a Roma.
L'avevo visti a Roma, al Piper Club, nel, sì, 65, nel, sì, 66, non mi ricordo. Non erano nessuno, però ci fecero una grande impressione per il suono, il rumore, quegli strumenti che venivano lanciati contro noi del pubblico, perché al Piper Club, guarda, sono venuti tutti, sono venuti pure i Pink Floyd. Il Piper è stato
uno
scrigno pieno di
mitico,
racconti, pieno di gente. Cioè, una sera andai e trovai Brian Jones, trovai Steve Winwood. Venivano
più recentemente in Nirvana, anche passavano
del padre. Quando è finita la Dolce Vita di Via Veneto, è iniziata praticamente la Dolce Vita del Piper Club di Via Tagliamento.
Certo.
La Via Veneto muore con la nascita del Piper Club, hai capito? Tutto.
Allora c'è Simone adesso, che dice: sì, scusa, Carlo, ti ho interrotto, si è potuta collegare solo ora, dopo metterete tutta la playlist online, tutta la playlist scelta dal mitico, certo che sì, ma Carlo ha promesso che ci torna a trovare, anzi faremo proprio un, l'ha detto lui, faremo proprio un rimborso
spese.
Vabbè, allora Carlo, mi raccomando, prima di andartene fregate un posacene, come acchiappa un posacene? Allora,
allora sì, sentiamo, cioè, adesso,
sì, Joe Cocker,
il mio cantante preferito,
sì,
ho avuto anche questo la fortuna di conoscerlo. Ecco, qua gli dissi una cazzata, per esempio,
ecco,
incontrai in Rai, io ho, sì, finito un intervento e lui stava per entrare per, mi pare, promuovere un suo 45 giri. non mi ricordo quale, era il periodo di Night Call, il long plane Night Call, e io gli dissi: Joe, I was in Woodstock, I was in Woodstock. Non era vero niente. Lui ha allargato le braccia e mi ha abbracciato, ma fracicato, perché era, sembrava una medusa, era bagnato di sudore come non mai. Oh great Carlo, allora c'avevo già il long play perché sapevo che veniva a portare. Allora gli ho detto signature. Allora lui mi ha fatto una bella dedica dicendo sorridi Carlo, cheese Carlo,
però hai capito la bugia giocò, però ci stava la bugia.
No,
lì
il film l'ho visto 20.000 volte, ma chi c'è stata Buzzo?
Dice qual è stata la canzone migliore che ho fatto? Ah, guarda, ma non fatte tre veramente, no vabbè, insomma.
Comunque ragazzi, sì, io ho scelto Can't Find My Way Home, sì, che è un brano scritto da Steve Winwood per i Blind Faith di Eric Clapton, con Eric Clapton, però cantata supertudo da Joe Cocker. È una cosa meravigliosa, forse è la canzone che ho ascoltato di più nella mia vita, perché mi piace da impazzire. E il brano e la voce di Joe. Vai.
Vai, ascoltiamola. Can't Find My Way Home, Joe, con l'interpretazione di Joe Cocker. Alla grande.
Thank you.
oggi ho aperto la porta di Radio Rock e mi sono trovato il dottore Roberto che mi ha portato Carlo Verdone questo pomeriggio a Radio Rock. Sono le 15.50, Emilio Pappagallo con voi, venerdì 29 aprile, dottore Roberto Coll e Carlo Verdone. Roberto, volevi domandare qualcosa, volevi dire qualcos'altro?
Sì,
su
allora,
Joe Cocker,
abbiamo sentito Joe Cocker, io sì, ho avuto la fortuna pure di vederlo in cave all'Auditorium, sì, una decina d'anni fa, meraviglioso devo dire, anche se magari l'acustica ovviamente non è straordinaria nella cave. Però Joe Cocker noi l'abbiamo visto ovviamente anche nell'Amore Eterno Finché Dura. Ora, intanto rispetto a questo film un piccolo aneddoto, credo che Carlo non si offenderà se svelo la realtà. Carlo si è ispirato per fare questo film alla vera storia del dottor Cole e della moglie Tamara, i due sposati che sono andati a vivere in due case separate, in due case diverse. Questo è il motivo per cui ha fatto questo film Carlo. Dopodiché nel film appare sia Joe Cocker quando Gilberto va a Nizza e si vede un frammento del concerto di Berlino in realtà, e poi sempre nello stesso film si vede una scena in cui si vedono dei vinili, e tra questi ci sta il vinile, uno dei Cream e uno di Woodstock. Quindi la domanda ovviamente nasce spontanea, sì, cosa ha significato per te, diciottenne, quasi diciannovenne all'epoca, Woodstock, e in particolare, questo l'abbiamo appena detto, peraltro Joe Cocker?
Ma Woodstock come lo possiamo definire? Una grande preghiera laica, come la vuoi definire? Così, era un periodo di grandi ideali, la pace, sesso libero, le droghe, il rock, però c'erano delle, era un'idea anche molto, era piena di utopie, era un'utopia enorme, che ha portato però tanta arte ad essere molto ispirata sia dal punto di vista della letteratura, dal punto di vista della musica, dal punto di vista teatrale, dal punto di vista pittorico. Insomma, quindi quegli anni là sono stati anni di una creatività impressionante, impressionante, anche se poi c'era anche un senso di autodistruzione sotto, perché poi Basquiat, grande pittore, è morto, Jimi Hendrix è morto, Jim Morris è morto, alla fine si sono immolati tutti, dando il massimo alla cosa, certamente
anche Joe Cocker peraltro negli anni 70 insomma si è dato da fare con droga,
tutti,
per questo
tutti
fu chiamato Mad
così.
Dog all'epoca,
però vedi, però riuscivano a scrivere, a interpretare, andavano a mille, poi questo motore si è fuso anche il cervello, è schiattato il cuore, però hanno creato delle cose meravigliose, queste canzoni, anche quella che abbiamo sentito prima. Ma guarda che è difficile sentire una cosa di questo livello oggi, molto complicato. Quegli accordi, per carità, è un altro tipo di musica quella che ascoltiamo oggi, quella si sente con la musica di un altro periodo, però c'era una creatività veramente enorme, immensa, e noi abbiamo vissuto in quegli anni, anche se turbolenti, anche quasi un decennio meraviglioso,
irripetibile, giusto, ne parlavamo pure in macchina prima,
irripetibile. Sì, e sì, quindi soltanto la musica può in qualche modo farcelo riapparire.
Certo, tra poco arriveremo a qualcosa invece di più recente. Intanto
allora,
sì, dimmi Carlo.
Ho preparato un brano di quelli proprio ignorantissimi perché io sono un grande fan degli Alice in Chains,
sì,
che è un gruppo un po' grunge, definiamolo così, no?
Ti piace però quel suono diciamo che 90-70, però molto settantiano.
Mi piace la definizione grunge, lo sai, è stato intervistato Cantrella, gli è stato detto, sì, insomma, sei un gruppo grunge, rappresenti un gruppo grunge. A me non piace questa
definizione.
Non
gli piace a Cantrella?
No. Vabbè, io faccio parte di questo Seattle Sound insieme anche
diciamo il Seattle Blue Sound Jam. Però hanno un mi piace la chitarra, improvvisamente i cori in una canzone giusta, hanno dei cori notevoli e hanno una potenza dentro che è spaventosa. Peccato che in Italia non sono mai venuti, perché sarebbe un gruppo che mi divertirebbe molto vedere.
Tra poco quindi, li ascoltiamo, sì, con qualcosa di recente. Hai scelto qualcosa dal...
Ho scelto Rainer Fogg.
Sì.
È dall'on plane Rainer Fogg.
Bene, qua, grande Carlo, sei il mio mito. Carlo Verdone che imita Pino Daniele, Orgasmo. Poi c'è...
Rainer, possiamo dire che questo titolo della canzone viene dal vulcano, dalla montagna Rainer, che sta lì al confine tra Canada e Stati Uniti.
Rainer Fogg, sì.
sì, sì,
però la partenza di questo brano è spaventosa.
Adesso ce l'ascoltiamo.
Io quando ho bisogno di tirarmi su metto questo.
Senti,
dai.
C'è qualcuno che ha la curiosità di sapere se ti piace Freddie Mercury e i Queen. I Queen in generale.
Allora, io non voglio sembrare antipatico.
No, no,
ognuno c'ha i gusti propri.
Certo.
Allora, ci sono delle cose ai Queen che mi piacciono. È chiaro che quello era un grandissimo cantante dotato di una grande voce, però se mi dici era un gruppo rock, no, non era un gruppo rock, non c'entrano i Queen col rock, non c'entrano niente, è un'esibizione a parte di un grande cantante sostenuto da un ottimo gruppo e piacciono molto, mi piacciono e mi fermo al mi piacciono molto, ti dico mi piacciono molto altri, capito?
Ecco. Certo.
Però non si può andare d'accordo in tutto.
No, no, ma per carità, poi la musica è bello perché è bello è questo, insomma. Comunque, ascoltiamo, ci arriviamo al break delle 16. Rainier Fogg degli Alice in Chains, disco uscito qualche annetto fa.
Sì,
qualche...
mi pare un anno.
Poco tempo fa, quindi una cosa abbastanza recente, scelta dal nostro Carlo Verdone, Alice in Chains.
Così vedo una svegliata, dai.
Podcast. The Rock Show. Let's go!
Alle 16.04, no? Vi potete fidare? Sapete che, buon pomeriggio da Emilio Pappagallo per chi si è sintonizzato negli ultimi minuti. Siamo con il dottore Roberto Coll in una puntata straordinaria, speciale del The Rock Show, con Carlo Verdone con noi, che ci ha portato la sua la musica scelta da lui. Voi sapete che vi potete fidare di me quando vi dico una cosa, e allora, anche perché in taluni casi non lo dico, ma se è bellissimo, Roberto, quando c'è un grandissimo artista che tutti noi amiamo e tu scopri,
me,
sì, certo, e tu scopri che è anche una grandissima persona. Mi permetto di dirlo perché ho avuto modo di conoscerlo, insomma, di fare trasmissione con lui, quindi sottoscrivo quello che dice un altro
non
Carlo.
Non conosci i miei dati peggiori.
No, Carlo, guarda, scrive anche c'è una terza persona che scrive: ciao Carlo, ho avuto il piacere di lavorare come autista su VDC, sei un grande attore e una grandissima persona, un abbraccio. Un autista, no, per dire che alle volte
grazie tanto.
Ecco, grazie, senti tanto. Carlo, c'è qualcuno che dice, che ci scrive, vediamo se riesco a ritrovare il messaggio, ma tu su quelle band, di The Band per l'appunto, c'è qualcosa di buono?
Sì,
facciamo riferimento al...
Lo dico sinceramente, sì. C'è veramente qualcosa di buono, non è che devo fare pubblicità per forza, io sono libero, sto là come certo. Giurato. No, ci sono dei ragazzi, quelli non sono professionisti, sono ragazzi che fanno altri lavori, chi lavora in banca, chi lavora in un alimentare, chi la fa il dentista, chi fa la cosa, chi fa il fattorino, però la sera si mettono là, suonano, e devo dire che le band suonano molto bene, quindi sono rimasto molto sorpreso perché nessuno di loro è un professionista, quindi... Poi ci sono due o tre che svettano su tutti quanti, sono veramente forti, veramente, e sono rimasto molto molto sorpreso.
Quindi è un'esperienza che ti ha colpito, ma perché pensavi io vado là e
trovo... non lo sapevo. Avevo 4 settimane di libertà dalla scrittura, ho detto vabbè dai, non l'ho mai fatto, mi piace la musica, facciamolo una volta, visto che c'è Asia, c'è Gianna Nannini che è mia amica, quindi... L'ho fatto con piacere, però devo dire che ho trovato dei ragazzi veramente bravi, bravi a suonare, bravi a cantare, poi c'è chiaramente c'è quello che ha più talento, quegli altri che hanno un pochino meno, però sono preparati e mi hanno molto sorpreso.
Senti, intanto c'è qualcuno che scrive tutto in maiuscolo: Verdone ci capisce di musica, che lo scopri oggi,
no,
Marco?
Non lo so. Io ho i miei gusti, poi spero che di incontrare il favore degli altri, però è chiaro che la musica è molto, molto soggettiva.
No, sei un grande appassionato e la passione è una cosa meravigliosa. Qualcuno ti chiede cosa ne pensi del glam rock anni 80-90. Se...
È stata una variazione, è stata chiaramente un cambiamento completamente notevole dal grande rock degli anni 70, perché negli anni 70 abbiamo sentito anche delle cose molto molto importanti, abbiamo sentito gli Zeppelin, abbiamo sentito gli Who, abbiamo sentito David Bowie, gli anni 80 sono nuove sonorità, quindi praticamente c'è stato... Chi era un purista del rock blues chiaramente non entrava
molto. Storceva il naso.
Sì, però io non ho storto il naso, vedevo un'evoluzione della musica e quella musica là era lo specchio dei tempi degli anni 80.
Certo.
Non c'è niente da fare, anche la disco music. Io non è che mi fa impazzire, però la capisco. Quel periodo era così.
Ha avuto un senso, diciamo,
certo,
ha avuto un perché.
Tutto ha un senso, la musica è lo specchio dei tempi, anche la musica che ascoltiamo oggi è lo specchio della società di oggi, della società del mondo di oggi.
Anche perché poi sai, se si capiscono queste cose si entra un po' in un orizzonte appunto di cambiamenti che sono anche, che è anche bello scoprire, no? Chi amava poi il glam rock negli anni 80 poi ha storto il naso a sua volta con il grunge degli anni 90, cioè se tu non apri i tuoi orizzonti poi chiaramente quando finisce il periodo, no, di rottura,
ma
ti ritrovi a essere indietro.
Lui mi chiede, Roberto mi chiede, diceva prima lo stupore, ma tu devi cercare sempre lo stupore in qualcosa, poi non devi guardare sempre al passato, perché se guardi sempre al passato finisce che non comprendi il momento che stai vivendo e non riesci a prevedere quello che ci sarà, quindi devi cercare di capire quello che stai vivendo e non è che te lo devi far piacere per forza, però gli devi dare un significato. Poi alcune cose ti possono anche piacere. A me delle cose agli anni 80, per esempio Simple Mind, i primi Simple Mind, i primi O2, i primi no, i Police, per carità, ma che gli vuoi dire a quei gruppi là? Quelli erano, certo, gruppi anni 80. Vogliamo dire gli Human League, hanno fatto, vabbè, 3-45 giri, se vogliamo essere sinceri, però funzionavano, certo. Però ecco, O2, Police
sì, non mi ricordo qual è la
Simple Minds, sono stati molto molto importanti, sì. Forse me ne dimentico pure qualcun altro.
A Carlo Malagassetta, che ha lanciato in macchina dei Black Sabbath, che fine ha fatto? Black Sabbath, ti chiedeva qualcuno un tuo parere su Black Sabbath.
Sì, sono, vabbè, notevolmente inferiori alle Zeppelin, però insomma il chitarrista in qualche modo è stato precursore di tanti chitarristi poi di oggi, molto molto cupi, molto cattivi, molto potenti. Tony Iommi è un grande chitarrista, c'è poco da fare. Ozzy Osbourne è un personaggio,
personaggio pazzesco. Tra l'altro purtroppo c'ha il Covid, abbiamo scoperto, quindi gli mandiamo tanti auguri,
ce lo siamo preso tutti
quindi, vabbè. Poi come te poni con la musica, Carlo, ma come te poni con la musica elettronica, in particolare i Depeche Mode? Ti piacciono i Depeche Mode? Qui arrivano domande così.
Alcune cose mi piacciono i Depeche Mode molto, per esempio tutto Ultra, per esempio, era bellissimo. Però dell'elettronica, per esempio, mi piacevano molto gli Underworld. Underworld mi piacevano da morire, c'erano tutti degli Underworld. Certamente i primi erano migliori, gli ultimi, però c'è un ultimo che mi pare che è 3 CD, 3 sì. LP, è fantastico. Non ricordo adesso il titolo, però ce l'ho ed è molto molto bello.
Allora, Dio, siete bellissimi, il dottore Roberto ha una voce emozionata, tu Emilio sei ineccepibile, la playlist del signor Verdone è come il sapore di un bacio umido al sapore di sigarette, cognac e caffè, scrive Gabri. Pensa qui che poesia che è uscita fuori dalla nostra Gabri.
Sono astemio, non ho mai bevuto in vita mia, ragazzi.
Carlo è tutta un'altra camminata, dice qualcun altro.
Allora,
Carlo, che facciamo? Che
allora, adesso vi voglio far ascoltare una cosa non rocchettara. Faccio sentire una cantante che a me piace. Ecco, uno dirà: ma come, gli piace Lana Del Rey? Mi piace Lana Del Rey.
Te credo, una gran gnocca.
Mi piace no, non credere. È amica di un mio amico. È piccolina. Non l'ho conosciuta. L'ha conosciuta lui. Cioè, mi ha mandato una foto. È piccolina. No. Però ha una presenza. Quando va a cantare, si trucca e tutto, eccetera. È fantastica e soprattutto ha una voce fantastica in studio, perché dal vivo non rende come rende poi in studio. Allora io ho scelto un brano pieno di seduzione, molto sexy, è veramente fantastico questo brano, e lo dice anche il titolo, si chiama Burning Desire e il video è meraviglioso. Vai.
Saturday night, I get dressed up to ride for you, baby. Cruising down the street on Hollywood and Vine for you, baby. I drive fast, wind in my hair. I push it to the neighbors cause I just don't care. You ask me where I've been, I've been everywhere. But I don't wanna be nowhere but here. Drive fast, radio blares. Have to touch myself to pretend you're there. Your hands were on my hips, your name was on my lips. Over, over again, like my only prayer.
Ray con Burning Desire alle 16:15 su Radio Rock, insieme a Carlo Verdone, che ha scelto queste e tutte le canzoni che sentite oggi e ce le sta raccontando. Un pezzo splendido questo, Carlo, veramente molto molto
sì,
bello.
Insomma, anche per dare uno stop con le chitarre, ecco, quindi abbiamo dato gli Alice in Chains, quindi un momento.
Certo.
No, io amo molto questa cantante, mi piace tanto. Poi dopo ne ho scelta un'altra di cantante che... vi dirò bene chi è, il brano che fa è notevole.
Bene. Qualcuno ti chiedeva degli italiani, c'è qualche band o artista italiano che ti piace particolarmente, visto che abbiamo parlato finora di stranieri, tra gli italiani di prima o di adesso, insomma, c'è qualcuno che ascolti, che ti piace, qualcosa che potresti condividere con noi?
Guarda, dipende dal brano, dipende dalla canzone che fanno, alcune cose non mi piacciono, poi alcune cose mi piacciono molto. Amo molte canzoni di Vasco Rossi, amo alcune canzoni di Venditti, amo alcune canzoni di De Gregori, amo alcune canzoni di Battisti, non tutte, però quelle che mi piacciono assai.
Venditti ti ha fatto la colonna sonora, sì, di Troppo Forte, no?
Certo, no, ma poi insomma adesso, a prescindere dalla colonna sonora,
non è la cocaina,
è un grande cantautore, per carità. Mi sono piaciuti 2-3 album importanti di Franco Battiato, e poi sono anche tanti ragazzi oggi, però sono tanti, non vorrei,
certo,
ecco,
certo,
offendere nessuno.
Senti Carlo, io regala una notizia a Radio Rock, perché tanti ci stanno scrivendo, io la domanda te la faccio: la seconda stagione di Vita da Carlo ci sarà o non ci sarà?
Ci sarà.
Oh, questa è una bellissima.
Lunedì attacco a scrivere la sceneggiatura.
Ok.
Lunedì.
Quindi sai già, diciamo, più o meno hai in testa già come...
Ho già scritto il soggetto.
Ah, quindi...
Il soggetto è pronto.
Devo
sceneggiare.
Sceneggiatura e poi girarla. Quindi arriverà la seconda stagione di Vita da Carlo. Questa è una...
Però facciamo le cose
con calma. Sì, sì,
dobbiamo farla bene, perché la prima insomma ci ha dato gran successo, quindi
certo,
il pubblico si aspetta molto e sarà difficile, però cerchiamo di replicare il successo della prima, dai.
Ottimo. Tra l'altro qualcuno chiedetegli se si candiderebbe veramente a sindaco come nella serie e cosa farebbe per Roma, eppure no, della partita di ieri.
Non mi candiderei mai, perché significherebbe buttare la mia carriera veramente no,
diciamo
in un cassonetto.
Ci hai pensato meno di quello che...
No, quello che avviene là, che mi propongono di fare il sindaco, quello è vero, è verissimo. Però ognuno deve fare il mestiere che sa fare. Io so fare il mio lavoro, poi ho tante passioni, però non è una mia, certo, passione quella di di entrare nella politica, perché la politica in un momento come questo, che è sempre un compromesso, è sempre così difficile, ti rovini la vita. Governare Roma è una città complicata, difficile, è complicato perché
certo,
quando io sto tanto bene a fare il lavoro mio, che è già tanto faticoso, però perlomeno faccio una cosa che conosco, un mestiere sul quale ho studiato tanto. Non l'ho studiata la politica, non ho una vocazione politica, però sono un cittadino attento a quello che succede e a quello che non succede, quindi la mia espressione poi la do
certo,
nel voto.
Ma io ritengo che sia un, Roberto sarai d'accordo con me, un elemento di grandissima serietà il fatto di dire: io faccio quello che so fare e non faccio una cosa che non so, perché purtroppo la politica a volte negli ultimi anni soprattutto, ma insomma in generale, ha visto persone improvvisarsi, diciamolo. Vabbè, pure, no?
Che entrare, dicevo una cosa, che il mondo in questo momento, il mondo è governato da persone mediocri, secondo me, tutto il mondo. Ecco perché noi stiamo andando male. I politici dovrebbero andare a scuola di filosofia e dovremmo mettere i filosofi a governare i paesi. Allora le cose andrebbero meglio, capito? Ma non si può fare così, perché è tutta una questione economica, di interessi, di cose, dei bisogni della gente, non gliene frega niente a nessuno. Il mondo oggi è in mano a 80 persone, 90 persone, non di più. 80-90 persone hanno il mondo in mano e determinano tutto quello che succede. Quindi è una cosa che non mi piace, francamente. Però è il sistema che è andato così,
certo,
purtroppo.
Invece sulla partita di ieri, che dici? Ma, come insomma, la vedi?
Dai,
la
Roma? Pareggiare in Inghilterra non è una cosa semplice. Dai, sono fiducioso, assolutamente fiducioso,
Carlo,
e molto contento per Zaleski, che mi è piaciuto.
Bravo, guarda, mi hai rubato la domanda, ti volevo fare una domanda, un confronto tra la musica e la canzone, perché tu di Bonamassa dicevi, l'ho conosciuto ascoltando un tribute CD delle Zeppelin, se non sbaglio, e quando l'ho sentito ho detto, questo fra 5-6 anni sarà un campione della chitarra. La domanda mia è proprio questa, di Zaleski cosa pensi, fra 5-6 anni chi sarà?
No, allora, se questo qua c'ha veramente 18, no, questo ce l'ha veramente 18-19 anni, 20 anni, quanto
sì,
già?
Eh sì, penso, adesso 19-20 anni. Controlliamo, però
questo
sì.
È un ragazzo che è destinato a crescere, poi è intelligente, perché la giocata che ha fatto ieri è una giocata molto intelligente, che fa un giocatore in genere un pochino più, con qualche anno in più. Però questo significa sicurezza nei propri mezzi, significa personalità, quindi io credo molto a questo ragazzo. Mi piace.
Bene, qualcuno chiedeva cosa secondo te bisognerebbe fare veramente per Roma?
Partire dalle periferie e piano piano arrivare al centro, ma i veri problemi di Roma sono le periferie, non l'hanno capito. Cioè, ok, asfaltare quello, levare i San Pietrini, benissimo, perfetto, buca, però le periferie sono quelle messe peggio di tutti, quindi se io con la pistola puntata alla tempia mi dicessero che da dove cominciamo?
Certo.
Cominciamo da Tor Bella Monaca, cominciamo dal Laurentino, andrei proprio nei posti quelli là, e comincerei a fare qualcosa di importante là, perché là i problemi sono migliaia, capito? Di ogni ordine.
Qua c'è tra l'altro qualcuno che si è dato malato per poter andare via dal lavoro e continuare a sentire la chiacchierata con
allora
con,
adesso
con
vi voglio far sentire sì, una canzone che per me è molto importante, è dei vecchi Everything But A Girl, e si chiama Walking Wounded. Perché l'ho scelta? L'ho scelta perché è la canzone che mi ha ispirato il film Sono Pazzo di Iris Blonde. Non a caso le musiche di Sono Pazzo di Iris Blonde, scritte da Lele Marchitelli, si ispirano molto al suono, alle atmosfere degli Everything But A Girl, e soprattutto di questa canzone. Quando scrissi questa canzone la feci ascoltare a Claudia Gerini e dissi, noi dobbiamo fare un film con questa atmosfera e possibilmente non girarlo in Italia, andammo in Belgio, ed è venuto fuori Sono Pazzo di Iris Blonde. Vai con Walking Wounded.
Punish me for giving to you. Punish. left you forever. I could have loved you forever. I could have left you forever. I could have left you forever. What do you want from me? You're trying to punish me. Punish me for loving you. Punish me for giving to you. Punish me for nothing I do. Punish me for nothing. Punish me for nothing. Amongst the walking wounded, every face on every bus, it's you and me and him and her, and nothing can replace the us and you. Nothing can replace the us and you. Out amongst the
di Tracy Thorn, un angolo un po' al femminile, con
era giusto, eravamo sì. Partiti tutti al
sì giusto, Lana Del Rey, adesso Everything But The Girl, e poi ci sarà un altro artista al femminile. Io voglio ricordare che siamo in diretta su Radio Rock, naturalmente anche in TV sul canale 74 di NSL TV, e saremo anche in replica stasera dalle 23:30 e poi in tutto il weekend, insomma avrete modo di recuperare la chiacchierata e la musica che Carlo ci ha portato, Carlo Verdone, quest'oggi, che ringraziamo ancora una volta di essere tornato
a
Radio Rock. Roberto, tu volevi aggiungere qualcosa?
Sì, allora, in realtà più che aggiungere mi porto avanti.
Sì.
So che il prossimo pezzo che ha scelto Carlo è di un'altra donna, per l'appunto, ed è Beth Hart. Ed è un Beth Hart che ha fatto pure degli album con Joe Bonamassa, ha fatto dei cover, insomma album cover molto belli. E in questo caso è un tributo comunque a Led Zeppelin, ovviamente. Led Zeppelin, pure questi citati più volte nei film da Carlo. La canzone che ha scelto, la cioè direte, fa parte, se non sbaglio, del primo Led Zeppelin, del primo album, no? Quindi parliamo dei vinili di tanti anni fa. La domanda che credo vorrebbero fare tutti a Carlo è: qual è il primo vinile che hai comprato in vita tua?
Ah, questa allora, è una bella domanda.
Allora, il primo vinile che ho comprato con i miei soldi è stato praticamente dopo aver ascoltato Please Please Me, che ce l'aveva dei Beatles, che ce l'aveva il mio amico del piano di sopra, Giovanni. E comprai Twist and Shout dei Beatles con i miei soldini. Quando avevo capito che stava succedendo un terremoto nella musica, mio padre stava partendo per fare delle conferenze negli Stati Uniti, dissi: mi porti questo cantante che si chiama Bob Dylan, papà, portami l'ultimo LP, io non conosco niente, ma portamelo, scrivimi bene il nome. Allora, io l'ho scritto bene, l'avevo letto su Big, che era una rivista musicale, e lui arrivò con Blonde on Blonde. Quindi il primo che ho comprato è stato Twist and Shout. Il primo long play regalato da mio padre fu Blonde on Blonde, album doppio di Bob Dylan. Da lì è iniziata praticamente la mia passione per la musica e il mio vizio, perché praticamente io sono un uomo senza vizi, però col vizio di comprarmi
sembra un vizio meraviglioso.
E ogni settimana usciva un disco che era sempre un disco azzeccato di qualche gruppo, di qualcuno. Era un periodo in cui la musica era perfetta, non c'era nessuno che faceva brutte canzoni.
Tuo padre, se non sbaglio, ti portò, e l'ho letto in Moccoletti Romani di tuo padre proprio, ti portò a vedere i Beatles all'Adriano, se non sbaglio.
Andai a vedere i Beatles all'Adriano con mio padre, lo ringrazio ancora perché ero stato bocciato, però lui
è stato buono.
E mi ricordo che fu una serata fantastica, e forse quello è stato il concerto più importante dal punto di vista simbolico, ma dal punto di vista storico della mia vita. Ho sentito poco perché la gente urlava troppo, certo. Le ragazze urlavano troppo, però averceli veramente a 20 metri è stato veramente...
Voi lo fantastico. Sapete chi è che ha accompagnato in macchina Paul McCartney all'Adriano?
No, chi ha accompagnato?
Gianni Minà.
Gianni Minà, Gianni Minà è ovunque, era con chiunque, per tutto.
Allora partiamo con Beth Hart, Good Time, Bad Time, dal primo album dei Led Zeppelin. Guardate che è sta cantante.
Questa senti, io ti propongo, Carlo, visto che dobbiamo andare alla pubblicità, che mandiamo la pubblicità, così non ci dobbiamo interrompere, e poi rientriamo proprio con Beth Hart di Good Times, Bad Times,
che è una cover dei Led Zeppelin.
Cover delle Zeppelin, che ho fatto? Ho cancellato tutto qua, che ho combinato? Vabbè, adesso... Adesso vediamo, allora mandiamo qui qua. Va bene, allora sì, pubblicità un attimo prima e poi torniamo appunto con oppure no, facciamo un'inversione, ascoltiamo prima Beth Hart,
rovini il brano.
No, fate
la pubblicità dopo.
Hai ragione, hai ragione. Good times, bad times di Beth Hart. Stavo cercando canzoni, scusate, sono le 16.38, questa è Radio Rock, Carlo Verdone è con noi e ci sono, Carlo, una marea di messaggi arrivati al 3899 106 600. Prima abbiamo così accennato, anzi abbiamo detto insomma un po' di cose sugli U, che tu li hai visti live appunto nel 67, forse 72, il famoso episodio del televisore lanciato dalla finestra d'albergo, e quindi a questo punto li ascoltiamo.
È il gruppo che ho visto di più in assoluto del rock, loro e Pink Floyd. Non sono mai riuscito a vedere i Led Zeppelin, purtroppo, però vabbè. Comunque io ho scelto I Can Explain U perché è il primo 45 giri che ascoltai, me lo feci portare da Londra, sempre da mio padre che girava, che viaggiava, e mi colpirono molto e dissi: questi diventeranno qualcosa di importante. In realtà, anche se sono rimasti in due, hanno fatto la storia del rock.
La storia, tra l'altro,
I Can Explain dal vivo, fatta ultimamente, però si ascolta sempre con piacere. I Can't Explain.
Bene, ascoltiamolo insieme. You I Can't Explain live. Vai. Explain dal vivo, You, meravigliosa scelta dal nostro Carlo Verdone, che è con noi questo pomeriggio per scegliere la musica. Ci ha regalato un pomeriggio di musica meravigliosa.
Io spero di avervi dato un po' d'adrenalina.
No, ci hai fatto un regalone, Carlo.
Ma io guarda, ho preso dalla mia pennetta, ho detto prendiamo le 10 a casa.
La prossima volta riprendi, continua a prendere.
Ne mancano 90.
Quindi so, almeno altre 9 volte che devi. Tra l'altro, vabbè, qui ci scrivono un sacco di messaggi ancora. Poi c'è qualcuno che vorrebbe un ricordo di Renato Scarpa da te, se ti va di dire qualcosa.
Era una persona mite, buona, educata, gentile, un gran signore milanese, grande attore di teatro, è stato veramente un compagno di lavoro, è stato il primo attore che io ho diretto, poi alla fine era il mio primo film, quindi mi sentivo anche un po' intimidito, perché lui ha fatto già dei film del teatro, io ero agli esordi. Però è stata una persona veramente di una gentilezza, di una premura incredibile, avrò sempre un bellissimo ricordo di lui.
Bello Carlo, io con te voglio parlare di musica, mi piace parlare di musica, però una domanda cinematografica te la voglio fare. C'è stata una scena in uno dei tuoi film che è venuta un po' improvvisata, cioè non era scritta da copione, l'avete improvvisata e però poi alla fine l'hai tenuta perché era venuta particolarmente bene.
Troppe ce ne sono stanno date. Però quella più clamorosa, perché poi alla fine secondo me è uno dei miei migliori pezzi dal punto di vista della performance, è In Gallo Cedrone, quando porto quella che diventerà mia moglie, interpretata da Ines Nobili, e la porto in quella casa per fargli comprare la casa, quando faccio l'agente immobiliare. Tutto il piano sequenza, che dura quasi 3 minuti e qualcosa, cioè 3 minuti e mezzo, io non lo so, quello è tutto non c'è uno stacco, è un pezzo teatrale dove c'è, con la camera a mano, io la porto per tutto l'appartamento, che è praticamente della break, casca da tutte le parti, e la convinco che quella stanza è meravigliosa, che quello scorcio è bello, guardami qua la palma, guardami la cosa, il terrazzo sopra è le 7 bellezze del mondo. Insomma, quel pezzo che ho fatto là è improvvisato e devo dire che sono riuscito a farlo una volta sola, perché ero morto e dal caldo e dalla fatica e dal fatto che dovevo sbrigarmi, perché il padrone di casa non voleva che noi girassimo lì, il portiere tramite una mancia ci ha fatto girare ma eravamo una truppa ridotta e quindi io ho dovuto spararla subito. E la seconda volta non ce l'ho fatta.
Buona la prima, rigorosamente.
Non ce l'ho fatta.
C'è qualcuno che ringrazio perché mi vuole bene, che dice: io mi auguro una comparsata di Emilio Pappagallo nel prossimo film di Carlo Verdone. Carlo, se vuoi fare una puntata di Vita da Carlo ambientata in una radio, noi siamo disponibili.
Io te la posso dare soltanto con i miei gusti musicali qua.
Beh, guarda, no, molto molto volentieri. Tra l'altro, vabbè, poi questi messaggi qua li mettiamo tutti insieme e te li mando, te li faccio avere. Perché,
li voglio avere.
Ci parli della famiglia Volpicelli di Bianco, Rosso e Verdone, grazie. Poi qua vabbè, vocali di tutti i tipi. Qualcuno dice, te lo leggevo fuori onda, almeno fino alle 8 deve rimanere stasera. Purtroppo Carlo lo dobbiamo liberare, ma tornerà a trovarci, ormai la promessa, sì, è tutto pronto, eccetera.
Lo faremo passare 12 anni.
Ecco,
dai,
mi raccomando. No. E con cosa chiudiamo? A parte il fatto che il computer mi ha messo gli Udi, evidentemente ci ascoltano, quindi l'intelligenza artificiale, quindi togliamo gli Udi che abbiamo appena ascoltato, no, ma con cosa chiudiamo?
Chiudiamo con un bel brano che io ho utilizzato in Posti in Piedi in Paradiso, quando faccio il proprietario di quel negozio vintage di dischi, e sono riuscito a prendere, mi pare per 30.000 euro, insomma, The Ghost Song dei Doors. È una poesia di Jim Morrison, chiaramente con la composizione del gruppo dei Doors.
Certo, meraviglioso.
Io ascolterei perché è un bel brano, soft, intenso, caldo, molto emozionante, ecco. Sì. Questa canzone ogni volta che l'ascolto mi emoziona sempre.
Dunque, vabbè, qui arrivano citazioni, scene, cose, eccetera. Tra l'altro, sai che prima mi era venuto in mente, Roberto. Poi adesso ci salutiamo perché vi devo. Ah, c'è una domanda di. Vuoi fare una domanda? Fai una domanda, dai,
no,
Giuliano.
Volevo solo sapere.
Rottura dei coglioni,
vero,
che sei,
vero,
in mezzo.
No, tra l'altro io, Carlo, l'ho conosciuto 20 anni fa in una sala di registrazione dove io lavoravo e tu stavi suonando una batteria Dave Wakel insieme a Alberto Marozzi. Ci siamo visti la prima volta lì. E a proposito di batteristi, tu hai citato Keith Moon, Ginger Baker,
John Bonham,
Bonzo Bonham. Volevo sapere il tuo supergruppo.
Bella.
Chitarra, basso, batteria e voce.
Pareva scemo.
Pareva scemo, però
allora,
me la sono preparata da 3 giorni.
Allora, batteria Vinny con l'aiuta. Basso è morto, poveraccio, se no avrei messo Chris Squire, che era molto bravo, però Chris Squire degli Yes era veramente un grande, non era soltanto progressive, era anche jazz, era un grande bassista. Jack Bruce è stato un grande bassista, però era soprattutto un cantante. Bassista quello non so il nome, ma il bassista attuale che suona con Joe Bonamassa è molto molto bravo, non conosco il nome.
Pensavo a John Entwistle dei Who.
Buono, ma buono per il rock. Quello di Bonamassa è buono sia per il rock che per il jazz che per il blues. Con l'aiuto è buono per il rock, il jazz e il blues. Come chitarrista sceglierei sicuramente Joe Bonamassa. Come tastierista una bella
Derek Sherinian.
Come no? Lui o se no anche quello che suona con Bonamassa, che si chiama.
Aspetta, che adesso te li troviamo tutti. Te li troviamo tutti, aspetta. Aspetta un attimo.
Ce l'ho sulla punta della lingua.
A parte che adesso ce lo scrivono gli ascoltatori, quindi insomma.
Ce lo dicono loro.
Tra pochi secondi. Quindi praticamente diciamo che una bella fetta.
Cantante Beth Hart. Quella che abbiamo sentito in Good Time, Beth Hart.
Diciamo una bella fetta della band di Joe Bonamassa si potrebbe importare.
Ma quello c'ha una grande band. Quello è un grande gruppo.
Sì. Allora, Roberto,
ragazzi,
tu volevi aggiungere qualcosa prima di salutarci, che poi ci dobbiamo lasciare.
Probabilmente Reese Winans.
Hai trovato?
Reese Winans,
il tastierista.
Tastierista,
sì.
Abbiamo dato giustamente anche questa. Volevi aggiungere qualcos'altro, Roberto? No,
semplicemente ringraziare Carlo e dire che a questo punto l'aspettiamo prestissimo qui con noi di nuovo.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie per i messaggi, siete stati veramente veramente molto commoventi, emozionanti. Però dai, abbiamo passato insieme un bel pomeriggio, che abbiamo condiviso un po' di musica e mi sembra che vi sia piaciuta, quella è la cosa più importante.
Molto molto. Beh, Carlo, e allora dai, a presto, dai, dico a presto, chiudiamo con i Dorsi.
Lunga vita rock and roll.
De Gosso, grazie Carlo Verdone, ciao, a presto, ciao.
Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. True kings, murderers are allowed to roam free. A thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised?
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.